È tutto perfetto.
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 È tutto perfetto. Ma sarà davvero tutto perfetto?
Iniziativa realizzata grazie al bando Siete Presente con i Giovani per Ripartire 2023, a valere sul progetto Generazione Giovani Sì, promosso dal CESVOT e finanziato da Regione Toscana Giovani Sì, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e con il contributo della Fondazione PISA.
Ben ritrovati su Radiograd, siamo qui a È tutto perfetto e oggi in studio abbiamo tanti ospiti. Intanto presentiamo la simpaticissima e dolcissima Lucia.
Buonasera a tutti.
Ciao Lucia. Poi abbiamo in studio la dottoressa psicologa e psicoterapeuta Valentina Giovannetti.
Ciao a tutti, piacere di essere qui e grazie per questo incontro.
E poi abbiamo tre ospiti che porteranno la loro preziosissima testimonianza. Abbiamo Mario, Jessica e Marta.
Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao.
Oggi parleremo di un argomento abbastanza importante, la depressione e il disturbo d'ansia. E volevo chiedere subito, per iniziare nel vivo della trasmissione, a Valentina che cos'è la depressione e come si manifesta. E quanti tipi di depressione possiamo riscontrare nella vita?
Allora, come volevo fare una premessa prima di addentrarci. Quando si parla di depressione, ma anche di ansia, diciamo, solitamente si usano molto queste parole e non sempre sono riferite a quelle che poi sono i disturbi per come vengono descritti all'interno dei manuali diagnostici. E quindi sia la depressione che l'ansia li possiamo trovare anche come sintomi all'interno di altre condizioni o anche come situazioni, fenomeni transitori che tutti noi attraversiamo nelle nostre vite. Per quanto riguarda invece la classificazione dei vari sistemi diagnostici, la depressione, quella con la D maiuscola, viene definita come disturbo depressivo maggiore in vari sistemi diagnostici, tra cui il DSM-5 e anche un altro sistema diagnostico meno conosciuto ma a cui faccio riferimento, che è il PDM, che è il manuale psicodinamico diagnostico. Per depressione maggiore si intende la presenza di almeno un episodio di depressione che può andare da lieve a moderato a grave, e alcune persone hanno soltanto questo episodio durante la loro vita, ma nel più del 50% dei casi chi ha avuto un episodio di depressione maggiore poi ne sviluppa anche un altro. Oltre alla depressione, così come si intende, nei manuali diagnostici vengono individuati anche dei disturbi persistenti che precedentemente nella vecchia edizione del DSM venivano definiti come temperamenti. Uno è il temperamento distimico, o una condizione depressiva persistente, e l'altro è il temperamento ciclotimico, quindi che vede alternarsi sia fasi di tipo più depressivo a fasi di tipo più ipomaniacale. La depressione, come sintomatologia, presenta dei fenomeni che ci parlano di un ritiro progressivo della persona, della sua energia all'interno, un ritiro da tutte le varie situazioni della vita. Quindi c'è un ripiegamento in se stessi, un sempre minore piacere nel fare le cose, nell'interesse, nelle relazioni, nelle attività quotidiane che prima magari suscitavano invece interesse. e c'è ci può essere anche un rallentamento psicomotorio che può essere anche molto grave. Nei casi più gravi le persone con depressione possono arrivare a passare settimane a letto, non si curano, quindi non si lavano, no? Hanno perso proprio l'interesse. Quindi questo è, diciamo, il caso più grave, per fortuna è quello, diciamo, più raro. Più frequentemente anche, diciamo, nell'esperienza clinica, a volte è anche difficile capire se la persona ha effettivamente una depressione, perché a volte è anche mascherata. Soprattutto questo accade nel sesso maschile. Una depressione mascherata, e quindi può essere mascherata per esempio da un super lavoro, oppure può essere mascherata dall'uso di sostanze, tipicamente l'alcol e la cocaina. E in questi casi, appunto, se queste condizioni come lavoro oppure l'uso di sostanze vengono meno, allora possiamo vedere emergere l'aspetto depressivo.
Una curiosità, Valentina, quali sono le cause che scatenano la depressione?
Allora, non c'è una teoria univoca. In tutti i disturbi dell'umore, quindi tra cui appunto i disturbi dell'umore sono una grande categoria all'interno della quale poi è presente anche la depressione, il fattore genetico ha una forte, quindi c'è una predisposizione biologica. Negli ultimi anni, con lo sviluppo delle teorie della psicotraumatologia, si vede che questa componente biologica importante può essere determinata anche dagli eventi di vita precoci, quindi soprattutto legati all'attaccamento. Quindi situazione, eventi traumatici durante l'infanzia. E oggi però per trauma si intende non soltanto, come prima si credeva, la presenza di eventi traumatici, quindi l'abuso o il maltrattamento, ma anche traumi legati alla relazione, quello che si chiama il trauma complesso, ovvero la relazione con il caregiver, cioè le persone che si prendono cura del bambino, non soddisfa pienamente i bisogni del bambino, che sono sia i bisogni di tipo materiale, di accudimento materiale, ma sono anche bisogni emotivi, affettivi, di rispecchiamento. Quindi quando gli adulti hanno difficoltà a sintonizzarsi col mondo emotivo del bambino, e questo può accadere per esempio una madre che attraverso un lutto oppure una depressione postpartum, per esempio, non è una madre emotivamente disponibile perché ha da occuparsi del proprio dolore, per esempio. E quindi si dice che il bambino si rispecchia nella madre, vede uno sguardo vuoto, e quindi quel vuoto affettivo è quello che poi dopo sarà probabilmente alla base anche potrebbe portare allo sviluppo quindi di una depressione, perché il vuoto e la perdita sono elementi, aspetti centrali di tutta la fenomenologia depressiva. Ho risposto, Lucia, alla tua domanda?
Benissimo, benissimo. Io so che Alessandra ha una domanda molto interessante da farti, però prima andiamo in pausa con la musica di Peppe Saverino. A tra poco.
How can you see into my eyes like open doors? Leading you down into my core, where I become so numb. Without a soul,
Ben ritrovati su Radiograd, è tutto perfetto, stiamo parlando della depressione e disturbi d'ansia. E Valentina ci ha spiegato un attimino un pochino tutte la sintomatologia di questa patologia. In effetti, Valentina, è vero, si parla spesso, no, si dice le frasi solite: mi sento depresso, sono depresso, lo sentiamo dire a tantissime persone, però c'è una bella differenza tra sentirsi depresso normalmente nella vita e poi avere una sindrome da depressione, che è una patologia vera e propria, che colpisce il 7% della popolazione, quindi è molto molto diffusa. E volevo farti un'altra domanda, Valentina. Qual è la diagnosi differenziale che si può fare sulla depressione e come si spiega io la chiamo la sintomatologia opposta, no? Che sarebbe praticamente questi sintomi che sono praticamente completamente differenti fra di loro, come per esempio l'insonnia e l'ipersonnia, no? Che sono due cose completamente opposte. Come si spiega questa cosa?
Allora, parto da quest'ultima cosa. Diciamo, nei disturbi dell'umore, tra cui la depressione, di cui la depressione è parte, l'umore è disregolato, cioè c'è una difficoltà a regolarlo. La regolazione fisiologica di questo aspetto non riesce a autoregolarsi. Per cui appunto si può stare in uno stato di quello che si chiama la fase down, dove l'energia proprio del corpo non riesce a esprimersi normalmente, e quindi questo fa sì per esempio che ci sia un rallentamento generale, a differenza per esempio invece degli stati maniacali o ipomaniacali, dove questo no, dei disturbi quindi ciclotimici o bipolari, o negli stati misti, dove invece alcuni aspetti di nuovo per questa disregolazione vanno oltre il range fisiologico, e quindi alcuni aspetti, per esempio l'ipersonnia oppure il dormire poco, possono risentire di questa difficoltà di regolazione. Ora, il dormire poco può essere anche associato magari alla presenza di ansia, quindi una depressione di tipo più ansioso, perché nell'ansia, come vedremo fra poco, è centrale l'aspetto della preoccupazione. Quindi il dormire poco magari associato, no, al fatto che una condizione depressiva produce una serie di conseguenze nella nostra vita. Sentiamo anche sfuggire il controllo, no? Non avendo più l'energia, questa perdita del controllo può generare ansia, quindi magari produrre anche una del portato dell'ansia, appunto anche la difficoltà del sonno. Per quanto riguarda invece la diagnosi differenziale, allora dobbiamo anzitutto vedere se la depressione può essere associata a condizioni mediche, perché alcuni disturbi tra virgolette organici possono produrre sintomi depressivi, ci possono essere nel cancro, quindi legati anche poi di fatto al vissuto della malattia, nel diabete, disfunzioni della tiroide, nell'ipotiroidismo per esempio la mancanza di ormone della tiroide rallenta il metabolismo, quindi producendo effetti simil depressivi. Lo stesso nella sclerosi multipla, nel Parkinson, in altre condizioni anche legate all'epatite o all'infezione da HIV. Inoltre anche per esempio nella demenza senile, se arriva, diciamo, in studio, alla consultazione clinica, una persona anziana che porta un vissuto di depressione, il clinico, una delle prime cose che deve fare è anche consigliare una valutazione di tipo neurologico per capire se c'è un deterioramento cognitivo, perché uno dei primi sintomi della demenza senile è proprio la depressione. E infine la depressione va distinta da quella che è la reazione fisiologica al lutto, perché ovviamente nel lutto si attraversa una fase depressiva che è necessaria all'elaborazione del lutto, così come la tristezza è necessaria, no? Anzi, la depressione può scaturire da un lutto non elaborato, ma nel lutto, a differenza della depressione, si ha un'oscillazione, no? Nelle oscillazioni umorali, poi quando l'umore torna nel suo range fisiologico, la persona continua la sua vita normalmente, cosa che invece nella depressione c'è proprio un disinvestimento di interesse energetico nelle proprie attività. Quindi questo, risposto alle tue domande?
Perfetto, sei stata chiarissima, grazie. E adesso Lucia voleva fare una domanda prima di passare la parola a Marta.
Sì, io penso, appunto, come diceva lei, che la diagnosi differenziale sia davvero importante, perché mi è capitato più volte di sentire pazienti che inveivano contro dottori che non avevano individuato le reali cause della loro depressione, quindi credo che davvero sia importante fare luce su questo punto, ed è importante anche fare luce sulle cure per la depressione, che Alessandra e io conosciamo bene, ma è importante che lo sappiano anche gli altri. Quindi come puoi spiegarci un po' come si può curare la depressione, Valentina?
Sì, allora volevo aggiungere anche una cosa rispetto alla diagnosi differenziale, perché questo, però credo forse l'avete approfondito anche nel discorso, nella puntata sul disturbo bipolare, perché la depressione, un singolo episodio di depressione, diciamo, bisogna valutare poi se la persona può avere la tendenza anche a sviluppare episodi maniacali, perché a volte, quando, e qui si entra anche nell'ambito della cura, quando si cura la depressione con dei psicofarmaci antidepressivi, può capitare spesso, se non si è valutata la presenza anche di aspetti maniacali, di quello che si chiama lo stato misto, quindi la presenza anche di sintomatologia up, non soltanto down, il rischio è quello che con gli antidepressivi si scateni un episodio ipomaniacale o maniacale. Per quanto riguarda la terapia della depressione, è molto importante una combinazione di farmacoterapia e di psicoterapia. Si vede che questa combinazione è la più efficace, quindi soprattutto nei casi più gravi, diciamo, la psicoterapia e basta, non è sufficiente, perché la persona, proprio per uscire anche da questo ritiro in se stessa, ha bisogno di un supporto farmacologico, no? Che quindi la riporti pian pianino attraverso l'aiuto chimico a rinteressarsi, a riaprirsi al mondo, e quindi la psicoterapia poi può anche, diciamo, andare a lavorare anche su quelli che sono gli aspetti più profondi, quindi legati magari a perdite reali o anche immaginarie, ma comunque vissuti di perdita, a volte anche le delusioni, i cambiamenti che viviamo hanno un aspetto di perdita, non necessariamente sono legati alla perdita di persone care, ma anche i cambiamenti in sé hanno questo aspetto, e quindi poi possiamo elaborare, no? E comprendere questa perdita nella psicoterapia. Quindi una psicoterapia è di tipo psicodinamico in questo caso, no? Quindi una fase più avanzata può essere molto utile. Nelle fasi iniziali la psicoterapia cognitivo-comportale, anche comportamentale, è molto utile, perché lavora molto sul sintomo e sulle convinzioni, quindi sulle cognizioni, che sono uno dei principali aspetti che poi sostengono la depressione, no? Quindi il pensiero autosvalutante su di sé, a volte anche molto critico, il senso di colpa, proprio si vanno un po' a destrutturare questi pensieri, no? E riconoscere che sono solo dei pensieri, no? Io mi sento sbagliato, ma questo è un pensiero, il mio essere può essere ok. E in questo è molto utile anche, per esempio, la mindfulness. tant'è che in ambito cognitivo è stata di terapia cognitiva è proprio stato strutturato un protocollo che si chiama MBCT, cioè Mindfulness Based Cognitive Therapy, cioè terapia cognitiva basata sulla mindfulness, proprio attraverso le tecniche di meditazione, quindi sul respiro e gli atteggiamenti legati alla mindfulness, quindi il non giudizio, l'accettazione, il lasciare andare, per esempio la compassione, avere un approccio compassionevole e gentile verso se stessi, è molto efficace proprio per destrutturare queste cognizioni negative, questo senso di sé negativo, che è anche legato poi in realtà, se si va a vedere, anche a una profonda rabbia che l'individuo, proprio questo si vede, tornare un po' anche alle cause, la persona depressa a un certo punto deve affrontare anche l'aspetto della rabbia. E la rabbia spesso è legata a quella perdita, no? Che può essere appunto anche non aver avuto l'infanzia desiderata, il genitore desiderato, oppure aver dovuto subire delle cose. A differenza di altre, diciamo, condizioni, nella depressione la rabbia per questa perdita viene rivolta verso il sé dalla persona e che si considera quindi una persona non degna d'amore. E per questo, e da lì poi derivano tutti i sentimenti negativi verso il sé. Quindi focalizzare questa rabbia nella terapia, no? Esplicitarla e darsi anche il permesso di provare rabbia verso qualcosa di esterno e non rivolgerla verso di sé è molto importante. E soprattutto anche perché la rabbia poi, diciamo, è quella che porta questa rabbia inconscia e non è rivolta verso il sé, è quella che porta al tentativo o al suicidio, quindi è l'atto estremo di rabbia verso di sé.
Io dicevo una rabbia che si deve direzionare, no? Ma che poi prevede anche un perdono.
Allora, io, questa ovviamente è la mia opinione personale sul perdono, perché nella nostra cultura il perdono ha anche un connotato religioso nella nostra cultura italiana, e per cui alcune persone non lo vivono quasi come una sorta di, cioè il perdono deve essere autentico e non è necessario che ci sia, dal mio punto di vista. Io ai pazienti lo dico, perdonare aiuta te a liberarti da quel passato, ma
non lo intendevo in questo modo.
Ma non è necessario, cioè deve essere. Quindi se non riesci a perdonarti sì, questo è importante, perdonarsi, ma a perdonare qualcuno va bene. Perché sennò può diventare di nuovo fonte di autosvalutazione, no? Ecco, non riesco a perdonare questa persona, invece dovrei. No.
Diventa sempre comunque un pensiero poi negativo verso se stessi.
Esatto.
Alla fine.
Sì,
certo. Senti, adesso io passerei la parola a una dei nostri ospiti qui in studio e passerei la parola a Marta.
Salve, io sono Marta, ho 30 anni e ringrazio tanto la dottoressa per questa descrizione, soprattutto per quest'ultima parte, perché mi ha toccato profondamente, anche per quello che riguarda la rabbia, che è tanto collegata anche al senso di colpa e alla capacità di perdonare. Io da, diciamo, l'inizio di quella che è stato il mio percorso con la depressione e adesso che va molto meglio, noto che nel momento in cui sono arrabbiata per un certo motivo, non internalizzo più, perché sto meglio, non internalizzo più questo tipo di rabbia, ma e diventa anche tanto più lineare rispetto a prima. Dico, ok, sono arrabbiata con questa persona per questo motivo. Ed è una rabbia tranquilla, non è una rabbia che mi porta proprio disregolazione emotiva, quindi la ringrazio anche per questa precisazione. Io ho cominciato a soffrire di depressione durante l'adolescenza, verso i 14-15 anni. Probabilmente all'epoca le, diciamo, le condizioni che hanno fatto sì che questo disturbo, diciamo, scoppiasse, scaturisse in qualche modo, era una difficoltà mia nel affrontare alcune situazioni un po' complesse familiari. Ero piccolina, insomma. E una difficoltà che ho incontrato dall'inizio è stata quella di anche di trovare, diciamo, una via d'uscita, una cura, una terapia. Io avevo tantissimi sintomi anche associati un po' psicosomatici, ad esempio soffrivo di mal di stomaco e per quasi 2 anni io ho saltato tantissimi giorni di scuola. Io sono sempre stata una studentessa, diciamo, top, ho sempre avuto voti altissimi, ho sempre avuto un gran successo a scuola, però durante il secondo e terzo anno avevo proprio, facevo tanta fatica per lunghi periodi ad alzarmi dal letto, e tanto è vero che io mi penso che i collegi per i miei professori fossero un gran divertimento, perché mi presentavo a scuola soltanto nei giorni delle verifiche e prendevo voti alti. E però sono arrivata a fare più di 100 assenze all'anno, per cui 3 mesi praticamente passati nel letto senza riuscire ad alzarmi. E quando ho provato, allora, intanto non ho avuto il coraggio, o non, ero troppo piccolina per andare a spiegare ai professori o alle persone attorno a me questa situazione. Quando ho provato a cercare aiuto, appunto, terapeutico, cioè ho prenotato con il medico di base all'ospedale un appuntamento con uno psicoterapeuta, è stato un po' complesso, perché lo psicoterapeuta, io ero minorenne, ha chiesto di parlare con i miei genitori, e il risultato che ho ottenuto è stato, diciamo, riportato poi dai miei genitori. Hanno detto: è una persona intelligente, può affrontare tutto da sola, non ha bisogno di terapia. Per cui e diciamo la situazione è rimasta questa per un po' di anni. A 18 anni mi sono trasferita fuori casa per l'università, ho cominciato a vivere da sola, e io ho sempre, diciamo, vissuto per anni, ho vissuto così, cioè con periodi complicatissimi in cui non ero assolutamente capace di vivere. Io, ad esempio, l'ho sempre detto scherzando, no? Però ho delle amiche che sono peso forma, ho delle amiche che mi dicono: come fai a essere magra se mangi così tanto, perché mi vedono mangiare tantissimo. E io, è perché a volte faccio settimane di digiuno, perché non ho la forza di alzarmi e cucinarmi, tanto meno di farmi la spesa, tanto meno di... Sì, cioè proprio curare me stessa è complicato in questi periodi. Però è anche vero che io, da persona, diciamo, ambiziosa, per compensazione, non so, con altre magari qualità, per fortuna, sono sempre riuscita a raggiungere obiettivi, diciamo, di studio piuttosto che di lavoro. Ho sempre, diciamo, per anni, fino penso ai 26-27 anni, ho vissuto sempre come con questa, diciamo, corsa contro, lotta contro. Io avevo tanto senso di colpa, tanta rabbia, appunto, anche perché lo stare male mi portava a dover lavorare ancora di più quando dovevo stare bene. Cioè, è stata proprio una vita per anni faticosa, cioè è proprio stato sempre faticoso fare tutto, e non me ne sono, diciamo, resa conto appieno. Sì, avevo tanta rabbia verso i miei genitori, verso tanti scatti di rabbia spesso, che erano effettivamente soprattutto rabbia verso me stessa. Mi sono resa conto di questa cosa nel momento in cui un altro evento della mia vita, la fine di una relazione molto importante per me, mi ha portato, diciamo, a crollare in maniera un po' più... E in quel caso il crollo era, come dire, giustificato, spiegabile, no? Perché era successivo a un evento, appunto, complesso. E da lì mi sono... Cioè, ho capito che, oltre a quello, ho anche cominciato a lavorare, e quindi ad avere io ci tengo a dire questa cosa perché a volte non tutti hanno la possibilità economica di andare in terapia, eccetera, no? Per questo esistono delle soluzioni per fare terapia a basso costo, esistono, e io spero che le persone lo sappiano, perché molto spesso lo psicologo, lo psicoterapeuta, piuttosto che anche lo psichiatra, vengono visti come diciamo un privilegio. E purtroppo io, se, per me i psicoterapeuti dovrebbero essere tipo medici di base. Cioè, ho cominciato a lavorare e a guadagnare, per cui ho avuto anche la possibilità di decidere io, di avere modo di andare dallo psicoterapeuta. Ho iniziato una cura, appunto, anche farmacologica, leggerissima, tranquillissima, che però mi ha dato un grandissimo sostegno. E le cose sono migliorate, e per me quello che è cambiato è stato anche un grande lavoro, cioè l'ho fatto un grande lavoro di accettazione della serie. Siccome ero stanca di vivere con questa fatica del recuperare il tempo perso e di quando ero depressa, a un certo punto ho deciso di aggiustare un pochettino quella che era la mia vita attorno anche a questo disturbo, questo modo di fare, questo modo di essere, questo non modo di fare, modo di essere forse, però diciamo aggiustare, capire che non ero sbagliata, che non era una colpa, e quindi aggiustare anche un pochettino le mie abitudini, le mie cose attorno a questa cosa, accettarla. È riuscito anche a diminuire i sintomi in qualche modo, a migliorare la situazione. Per questo, però, non è un lavoro semplice quello della consapevolezza e dell'accettazione, non lo è assolutamente. Diciamo che invece di combattere contro la depressione, ho iniziato a combattere per costruire una vita, una situazione, diciamo, personale che fosse giusta per me. Questo.
Grazie Marta. Marta, ci vorresti dire brevemente quali sono le soluzioni, diciamo, per andare da uno psicoterapeuta a basso costo?
Allora, purtroppo io non riesco a dare tipo esempi pratici, però per esempio io mi sono trasferita molte volte, no? A volte ci sono... Abitavo a Trieste quando ho cercato queste soluzioni, e nella regione Friuli nello specifico c'erano appunto diversi, diciamo, soprattutto giovani psicologi e psicoterapeuti che facevano parte di un programma, diciamo, regionale, per il quale ad esempio costavano circa 20 euro a seduta, però era una cosa limitata, ovviamente, cioè nel senso bisognava rientrare
un certo numero di sedute, limitato,
esatto, sì. E anche rientrare, diciamo, in una graduatoria di persone che ne avevano bisogno. Poi ho vissuto in Veneto, io mi sono trasferita tante volte, ho vissuto in Veneto, e lì è già da un po' di anni che si parla di istituire lo psicologo di base, però io spero che prima o poi in Italia lo faccia, ma insomma al momento è un po' complesso.
Qui in Toscana com'è la situazione?
Purtroppo io in Toscana ci ho vissuto durante le superiori, no, durante le scuole superiori e basta, per cui non ne sono certa, ma... ovviamente penso che ovunque si può richiedere una seduta psicologica o psicoterapeutica dal medico di base, che poi ti indirizza all'ospedale pubblico. Esistono servizi psicologici dell'ospedale pubblico. Il problema è che magari nel momento di bisogno, cioè questi appuntamenti non sono veloci, non sono così frequenti, per cui nel momento di bisogno magari
non sono poi così...
Sì.
Utili poi alla fine, nel senso, cioè lasciano il tempo che trovano.
E magari non riescono a dare.
Non c'è continuità.
Non c'è continuità. Sì, sì, sì. Vabbè, in generale io assolutamente, quando si può, penso che la psicoterapia sia un buonissimo,
certo,
investimento. Investire in se stessi è meglio che.
Certamente.
Allora, sì, rispetto a questo volevo aggiungere questa cosa. C'è un progetto, si chiama Psicoterapia Aperta, che è un progetto dove i professionisti, quindi che lavorano nel privato, aderendo, danno la possibilità al numero di persone, può essere una, due, tre, a seconda insomma della condizione lavorativa del terapeuta, di fare psicoterapia a costi calmierati. E quindi io questa cosa l'ho conosciuta, volevo andare, insomma, credo che aderirò anch'io. E su internet, quindi si può trovare psicoterapia aperta, e per esempio anche in Toscana, a Firenze l'ho vissuto, Pisa non so, ma penso ci siano anche qua colleghi che lavorano in questo modo.
Bene, grazie, è molto interessante, molto importante questa cosa che ci hai detto, Valentina. Lucia, vuoi aggiungere qualcosa? Lucia, ti ricordo che è in collegamento telefonico perché non ha potuto raggiungerci qui in studio. Lucia, ti passo la parola.
No, tutto molto interessante, soprattutto ascoltavo della terapia a basso costo, perché purtroppo non per tutti è semplice usufruire delle giuste terapie.
Va bene, io direi adesso di andare a passare la parola alla regia e andiamo un attimo in pausa.
Scusa l'orario, ma ho bisogno di sapere come stai. Non te l'ho chiesto mai, ma ogni volta che ti vedo non respiro e te ne vai. E mi mangi le parole, mangia tu, io non ho fame. Fammi uscire da casa mia. Sono stanco, sto tremando, sono già le 4, vai via da me. Ti prego non venire anche stasera, che è un problema se c'è anche lei. Si chiama Giulia. Ti prego non venire, che non so niente di te, della nostra storia, la tua cattiveria. Tu non mi vuoi bene, lasciami in pace. Smetti di urlare, di urlare, di urlare. Ti prego non, stasera no, non puoi farmi del male. Quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci gocce. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno e buonanotte. Shh. E sto provando a scappare da te, e sto correndo più forte che posso, ma la pioggia sembra fatta di chiodi, e la mia pelle sta prendendo fuoco. Che cosa vuoi da me? Qui non c'è niente, niente più da prendere. Ti prego non venire anche stasera, che è un problema se c'è anche lei. Si chiama Giulia. Ti prego non venire, che non so niente di te, della nostra storia, la tua cattiveria. Tu non mi vuoi bene, lasciami in pace. Smetti di urlare, di urlare, di urlare. Ti prego no, stasera no, non puoi farmi del male. Solo stavolta, solo una notte, ti giuro questo è l'ultimo favore che ti chiedo. Ti prego non venire anche stasera, che è un problema se c'è anche lei. Si chiama Giulia. Tu non mi vuoi bene, lasciami in pace. Smetti di urlare, di urlare, di urlare. Ti prego no, stasera no, non puoi farmi del male.
Bentornati a È tutto perfetto. Qui con me c'è la presidente dell'associazione di Mente e Menti, Alessandra Gargiulo. Con lei questa sera parliamo della depressione e dell'ansia. Abbiamo in studio la dottoressa Valentina Giovannetti. Adesso abbiamo la testimonianza di Jessica. C'è la parola, Jessica.
Di nuovo ciao a tutti, io sono Jessica, ho 29 anni, anche se ancora per poco, ma ci tengo. E racconto quella che è la mia personale esperienza con la depressione e l'ansia. Nel mio caso, diciamo che la parte diagnosticata di questi disturbi è iniziata a 24 anni, a seguito di un periodo difficile e travagliato di fine di una lunga relazione. E devo dire che la parte più difficile da digerire non è stata tanto quella, ma il feedback delle persone che mi stavano attorno. Diciamo che ho attraversato un periodo in cui non riuscivo a dormire, per me era difficile uscire di casa, o avevo dei momenti di mania, quindi ero molto energica e quindi non si riuscivano a spiegare le persone che mi stavano attorno che cosa mi stesse succedendo, perché mi comportavo in una maniera che loro non riuscivano a leggere, e del resto nemmeno io riuscivo a capirlo in quel momento, perché non ero ancora arrivata al punto da chiedere aiuto. Fatto sta che mi hanno allontanata piano piano. Forse è stata anche questa situazione che mi ha portato a contattare persone che io sentivo in quel periodo meno vicine, e che invece mi hanno aiutato a capire che forse c'era qualcosa che non andava, ma non in me. Semplicemente dovevo cercare di capire cos'è che non andasse bene, farmi diagnosticare nel caso in cui ci fosse qualcosa da diagnosticare. Diciamo che sono rimasta in bilico per tanto tempo, e nel frattempo continuavo a combattere con questi momenti di stanchezza che non riuscivo a compensare, perché allo stesso tempo non riuscivo a dormire. Le volte in cui riuscivo ad addormentarmi, l'ansia nutriva le mie ore di sonno di incubi, quindi ho passato mesi a non riuscire a riposare. Nel frattempo mi sono anche trasferita al di fuori dell'Italia, per quella che comunque, nonostante tutto, è stata una delle esperienze migliori della mia vita, anche perché ho incontrato persone alle quali ho vomitato un po' addosso quello che avevo vomitato addosso alle persone che mi stavano accanto nel periodo precedente, e invece di fuggire a gambe levate sono rimaste, hanno capito. E ci tengo a sottolineare che il percorso di ripresa non dipende mai dall'effettivo aiuto delle persone che ti stanno attorno, se non nella misura del fatto che ti siano effettivamente vicine e che ti facciano comprendere che non è che ci sia qualcosa di sbagliato, semplicemente bisogna trovare la soluzione per ricominciare a star meglio. E il picco maggiore ce l'ho avuto, per fortuna, nel momento in cui sono tornata a casa dai miei, perché c'è stata una settimana in cui, oltre a non riuscire a riposare, non riuscivo a mangiare e a bere, ed è stato lì fondamentale l'apporto di mia mamma, in particolar modo, che, come dico io sempre quando racconto questa storia, mi ha raccolto con il cucchiaino e mi ha portata per la prima volta dalla psicoterapeuta. E da lì per me è stato fondamentale cominciare un percorso farmacologico. Nonostante una psicoterapia costante, l'abbia iniziata mesi dopo, quando sono tornata in Italia. Finalmente mi era stata diagnosticata una depressione, e diciamo che la cosa sulla quale abbiamo sin da subito cominciato a lavorare era questo sentimento di rabbia immensa nei confronti soprattutto delle persone che mi aspettavo mi stessero vicino, che mi comprendessero, e che invece non l'hanno fatto, e soprattutto in merito ai quasi costanti in quel periodo pensieri di suicidi, perché succede anche quello durante la depressione. Ricordo ancora di averne parlato con le amicizie che avevo a quel tempo, cercando anche, dopo mesi in cui ero stata messa da parte, comunque di cercare di spiegare loro qualcosa che magari non avevano capito, perché magari dei miei comportamenti potevano essere stati letti in modo sbagliato. E nonostante noi ai tempi avessimo 24-25 anni, l'età purtroppo non coincide con la maturità, diciamo che c'è stato un allontanamento sempre più costante, fino quasi a togliermi il saluto. Eppure loro hanno anche assistito a quello che poi ho spiegato loro essere stato anche un tentativo di suicidio, senza che se ne fossero rese conto. Una sera dovevamo uscire. È chiaro che è stata anche una mossa, come spesso succede, narcisistica, cioè io volevo attirare la loro attenzione in maniera estrema, e non ci sono riuscita nemmeno in questo modo. Però ricordo che ho ingerito una quantità non raccomandata, diciamo, di farmaci, per fortuna non abbastanza da ottenere un risultato drastico, però sono caduta in un sonno molto profondo e ai tempi abitavo al piano terra. Io mi sono addormentata con la luce accesa e le finestre aperte. Loro sono passate quando io non rispondevo al telefono, mi hanno fatto una foto e l'hanno messa nel gruppo comune. È così, come se fosse una cosa divertente. E quando io ho cercato di spiegar loro che era successo qualcosa di diverso, a quanto pare comunque non era abbastanza da giustificare quello che era successo.
Certo, spesso c'è in questi tipi di patologie il sostegno e la comprensione degli altri è fondamentale per superare le crisi, superare momenti difficili, momenti di profonda tristezza che ci accompagnano in questi casi.
Esatto, e diciamo che per fortuna da allora ho cominciato un percorso di psicoterapia che insieme alla terapia farmacologica mi ha permesso una ripresa sempre più costante, aiutata anche dal fatto di aver cominciato ad essere circondata da persone che invece capivano o che quantomeno mi stavano vicine senza giudicare. È da allora che comunque continuo la psicoterapia, che come già diceva Marta dovrebbe essere un supporto garantito quasi come appunto il medico di base, se non come il medico di base. Purtroppo siamo ben lontani in Italia dal raggiungere un traguardo simile, e onestamente credo che sarebbe necessario per esempio che all'università fosse fornito un servizio simile costante, perché chiaramente nonostante la mia depressione sia iniziata per motivi collaterali, io ero ancora all'università quando tutto è iniziato e ho avuto anche la fortuna, lo dico in maniera ironica, in un contesto già di fragilità, di debolezza, di scegliere il relatore sbagliato. Okay?
Che fortuna!
Esatto. E diciamo, per farla breve, un relatore narcisista che mi ha tenuta in ostaggio per 4 anni, e ci tengo a premettere, non per diciamo autoelogiarmi, ma io sono sempre stata la classica studentessa secchiona, ok? Quindi sono sempre andata molto bene a scuola, all'università, nonostante le difficoltà iniziali che ci sono state tutte. Ho comunque avuto un percorso abbastanza lineare e che veniva rispecchiato anche dagli esiti degli esami, e io avevo già finito tutto quello che dovevo e pure quello che non dovevo, eppure sono rimasta ostaggio per quasi 4 anni di questa situazione. Capite bene che cominciando già da una situazione di fragilità e di depressione, nonostante a quel punto fosse più sotto controllo, c'erano dei picchi di depressione pesante durante i quali, se già io avevo difficoltà a gestire le mie energie, non riuscivo assolutamente a lavorare a quella che era la mia tesi. L'unica cosa che mi separava dalla fine dell'università è l'inizio di una vita che io vedevo come più libera, da indipendente.
Senti Jessica, ci vuoi dire, se ti va, come sei venuta fuori, diciamo, dalla crisi di questa terribile malattia?
Allora, oltre alla già menzionata terapia farmacologica e la psicoterapia, che tuttora continuo perché ritengo fondamentale, diciamo che dopo aver quasi ritoccato il fondo durante la parte finale del mio percorso universitario, avendo riconosciuto quei pensieri fin troppo negativi che mi erano familiari, ho innanzitutto finalmente avuto il coraggio di prendere una posizione, affrontare il mio relatore e al suo ennesimo rifiuto e ai suoi ennesimi soprusi sono riuscita a cambiare relatore e nel giro di 3 mesi laurearmi con una nuova tesi. E durante questo percorso ho deciso comunque, nonostante la difficoltà a scrivere la tesi, ho deciso di cominciare un altro percorso che prevedeva la scrittura di una tesi, con un master in valorizzazione delle diversità, e ho deciso di provare uno dei pochi tirocini già offerti da questo master con i libri viventi di Pisa. I libri viventi di Pisa, per farla breve, sono un gruppo spontaneo che le cui organizzatrici si sono formate con il metodo Human Library, quindi è un metodo che prevede la trasposizione in ascolto di quella che viene vista nei termini della biblioteca umana come lettura. La lettura consiste in 30 minuti in cui il libro racconta la propria storia, di solito legata a un pregiudizio, uno stereotipo, una discriminazione, e sostanzialmente mette in atto quella che è la teoria del contatto interpersonale, quindi il contatto diretto con una persona che effettivamente è rappresentante di stereotipo oppure ha subito un pregiudizio di qualche tipo. E vi assicuro che diventare parte di questa esperienza, e non era previsto del resto all'inizio che diventassi un libro, poi ho deciso di farlo, è stato per me molto molto catartico, terapeutico, perché mi sono ritrovata a poter raccontare parte della mia storia, perché poi ovviamente in 30 minuti comprensivi di domande anche da parte del lettore è necessario condensare, però mi sono ritrovata ad avere davanti persone effettivamente interessate alla mia storia e spesso che sceglievano la mia storia perché per affinità o anche per estrema distanza, ma che comunque erano interessati a quello che avevo da dire, e quindi il contatto empatico che veniva a crearsi in quei 30 minuti era nutriva la necessità spesso di sentirsi compresi o di sentire vicino qualcuno, che poi spesso è tutto quello che si chiede in queste situazioni dalle persone che ci stanno attorno, perché il lavoro reale dobbiamo farlo noi, il lavoro su noi stessi dipende dal percorso che noi decidiamo di intraprendere, però il supporto esterno può fare la differenza. La lettura più bella è stata quella con un professore universitario e la sua intera famiglia. Non sapevo assolutamente che si trattasse di un professore universitario, ma alla fine della lettura me lo ha rivelato e mi ha detto: ecco, questo è quello che io temo accada purtroppo all'interno dell'università, cioè che spesso noi ci scordiamo di avere a che fare con persone.
Certo. Grazie Jessica, una testimonianza davvero toccante, davvero bella. E adesso un attimino andrei in pausa e passo la regia a Peppe Saverino.
To be free. show must go on. Yeah, yeah. Ooh, inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Painted like the wings of butterflies, fairy tales of yesterday.
Entrati in studio, siamo qui a è tutto perfetto. Lucia, vuoi aggiungere qualcosa? Vuoi fare una domanda?
Volevo soltanto fare un'osservazione. Più che altro aspettiamo Jessica a una delle nostre prossime puntate in cui parleremo di narcisismo e estremismo. E poi volevo appunto osservare con Jessica che alla fine la depressione è vero che manda in pezzi, ma quando poi ci ricusciamo in qualche modo ci avviciniamo anche a persone che sono più affini a noi, quindi lì per lì c'è il dolore della perdita di persone che magari potevamo ritenere amiche e a cui non do neanche la colpa di non comprendere il nostro malessere, perché a volte bisogna davvero superare determinate situazioni per poterne poi venire fuori e comprendere di conseguenza il dolore degli altri, ma magari comunque non sono in quel momento affini a noi e andando avanti ne troviamo altre molto più preziose. Ma penso Jessica che tu ormai lo abbia imparato sulla tua pelle. E niente, ti volevo ringraziare comunque di questa tua preziosa testimonianza e volevo ringraziare anche Marta.
Sì, sì, quello che dici è verissimo, Lucia, infatti c'è stato, come dire, una pulizia, ok? Quindi è un reinventarsi anche nelle relazioni sociali, trovando persone che in effetti erano più affini, ecco, al mio essere, a me.
Anche bene, io mi ci ritrovo bene. Molto e tra l'altro c'è stato un momento in cui ho avuto l'impressione che oltre a conoscere meglio le persone che ho attorno e avvicinarmi selettivamente a delle persone piuttosto che altre, ho iniziato anche a conoscere meglio me stessa, diciamo, dalle fratture poi insomma è nato proprio un percorso di esplorazione e di accettazione, di crescita, diciamo.
Certo, certo. Io volevo sapere anche cosa ne pensa la nostra psicoterapeuta in studio, Valentina Giovannetti.
Sì, anzitutto volevo ringraziare Marta e Jessica per la loro testimonianza molto toccante, molto vera, sentita. E quindi anche per il coraggio, insomma, di condividere questa esperienza. Allora, ci sono varie cose che mi hanno colpito. Una è quello che si trova in molte persone che soffrono di depressione, è una sorta di compensazione, quindi persone che eccellono in alcuni aspetti, può essere lo studio o una passione, può essere la musica o lo sport, proprio perché c'è quella autostima proprio fragile che è presente in tutti i disturbi depressivi, appunto di un sé che non si merita amore, no? E quindi la persona deve fare di tutto per no, qualsiasi tentativo per dire no, anch'io sono degno dell'amore. E quindi appunto si arriva anche poi in realtà c'è la difficoltà poi a accettarsi, no? A volte anche accettare il proprio limite, no? Può diventare, no? E accettare anche il fatto di essere imperfetti e essere bellissimi ugualmente. E appunto è tutto perfetto, sì, ma è bello anche quando non lo è.
Infatti.
Questo. E poi un'altra cosa era Jessica diceva sarebbe importante che anche nell'università, no, ci fossero servizi di psicologia, psicoterapia, sì, anche molto prima, perché i disturbi depressivi hanno un esordio molto precoce, dall'adolescenza, e quindi è importante, no, anche poterli identificare presto, no? per aiutare le persone a capire che non sono sbagliato, no? E quindi aumentare quella criticità nell'autostima, non dire ok, ho una condizione che mi porta a vivere questo, gli posso dare un nome, posso capire da dove deriva e posso anche e so anche che ci sono delle soluzioni, ecco, questo sia molto importante, proprio in quella che si chiama la diagnosi precoce, che deve partire proprio da giovanissima età, a volte i segni ci sono già dall'infanzia e dalla primissima infanzia, però non abbiamo abbastanza cultura psicologica. Infatti. A livello proprio di popolazione generale, quindi ben vengano trasmissioni come questa.
Infatti non è facile fare diagnosi precoce perché c'è ancora purtroppo tanta ignoranza anche, quindi che non facilita sicuramente le cose. E adesso vorrei dire che introduciamo l'argomento del disturbo d'ansia e passo la parola a Lucia.
No, io volevo aggiungere semplicemente che una maggiore sensibilizzazione può sicuramente aiutare i genitori a cogliere prima e meglio i sintomi anche dei figli, però anche lì dobbiamo lavorare ancora tanto. E intanto, appunto, come dicevi tu Alessandra, passiamo a parlare dell'altro argomento di questa puntata, che è l'ansia. E volevo sempre chiedere a Valentina che cos'è l'ansia, quali sono i sintomi che la evidenziano e quali sono le cause scatenanti.
Allora, l'ansia si definisce come la paura senza oggetto, quindi apparentemente senza oggetto, perché poi in realtà se noi abbiamo l'ansia da qualche parte, quel senso di minaccia e di pericolo ci deriva, no? Quindi faccio sempre l'esempio, no? Noi siamo animali come altri, no? Quindi abbiamo, cioè, siamo equipaggiati, no? La paura è un'emozione che garantisce la nostra sopravvivenza. Quindi l'animale deve avere la paura proprio per percepire il pericolo nell'ambiente in cui è e attivare quelle che sono le risposte di attacco-fuga, così da poter mettersi in salvo. E noi non siamo diversi, soltanto che abbiamo un cervello più complesso e questo complica le cose. Per cui cosa accade? Che nei disturbi d'ansia questa reazione di paura fisiologica diventa persistente, come in quello che si chiama il disturbo d'ansia generalizzata, o parossistico, come accade invece negli attacchi di panico. Quindi una reazione fisiologica che esce fuori dal controllo. Nei disturbi d'ansia c'è una forte, diciamo, attivazione fisiologica, perché l'ansia, appunto, cioè l'emozione della paura è un'emozione attivante a livello fisico,
e quindi infatti per esempio negli attacchi di panico tutte le reazioni fisiologiche della paura, quindi l'aumento del battito cardiaco, della pressione, della tensione muscolare, il respiro vanno alle stelle e escono dal controllo fino ad arrivare a quello che è una sorta di salvavita, che è un po', diciamo, si chiama collasso, quando nel panico si ha poi il senso di svenimento, che è anche associato a una paura di morire, di morte imminente, ecco. E quindi le disturbi d'ansia sono legati alla percezione di una minaccia, e quindi è importante capire da dove, no? Che tipo di minaccia. Siamo, diciamo, la persona anche a livello inconscio, no? Questa minaccia può essere presente.
Molto interessante, grazie Valentina. Io ti volevo anche chiedere se si può curare l'ansia e come si può curare.
Assolutamente sì. Allora, anche qui bisogna, insomma, in una valutazione capire se è necessario un supporto farmacologico, quindi se l'ansia è molto, molto invalidante, no? Per esempio gli attacchi di panico, l'ansia può arrivare, e quella che poi si chiama ansia anticipatoria, cioè dopo che la persona ha vissuto un primo di una serie di attacchi di panico inizia a temere l'attacco di panico, quindi è la paura della paura, e arriva, cioè può arrivare perfino a murarsi vivo in casa, a non uscire più, a evitare tutto ciò che secondo le sue valutazioni può diventare motivo scatenante di quest'ansia, dell'attacco di panico. E quindi in questo caso possono essere molto utili, insomma, farmaci che riducono l'ansia, anche alcuni antidepressivi. Ora io non sono uno psichiatra, quindi non vado nel merito, non è il mio campo, e appunto per ridurre la sintomatologia, e di nuovo, no, con delle terapie cognitivo-comportamentali che lavorano sul sintomo, quindi imparare a gestire il sintomo, imparare a capire come regolare, no, l'emozione della paura, e con terapie magari di tipo psicodinamico, per andare a approfondire qual è l'origine, no? Da cosa si può originare questo disturbo. E anche qui, le tecniche di mindfulness sono molto utili, appunto, e anche lo yoga. Allora, la meditazione pura in questi casi, per esempio soprattutto sugli attacchi di panico, in realtà può avere inizialmente un effetto controproducente, perché l'osservazione del respiro è un trigger, cioè sento il respiro, allora ho ancora più in ansia. E allora magari si usano tecniche, si prende qualcosa dello yoga, le tecniche di radicamento, no? Si sta più nel corpo, e perché stare nel corpo ci insegna a ascoltare le nostre sensazioni corporee, a riconoscerne e non averle paura, perché spesso sono proprio le stesse sensazioni corporee che portano a scatenare un attacco di panico, una preoccupazione forte. Invece no, conoscere il proprio corpo è importante.
Bene Valentina, ti ringrazio, e adesso andiamo in pausa con Peppe Saverino alla regia. Io vi saluto perché purtroppo vi devo lasciare, ma ci vediamo alla prossima puntata. È tutto perfetto. Adesso vi lascio alla conduzione di Alessandra Gargiulo. Ciao a tutti.
Ciao Lucia, ciao, grazie.
Oh, ma quanto tempo ho perso dietro a un dito, senza capire che accusavo me. A volte pensi di essere cresciuto, ma porti dentro un altro limite. E quante trappole che ho costruito, per poi finirci dentro solo io. Benché mi stesse bene quel vestito, oggi mi accorgo che non era mio, non era mio. Prendimi le mani adesso, dimmi che è diverso, che mi passerà il panico dell'ansia, che posso starne senza. Oh, oh, oh. Fermami le mani addosso, in fondo un solo sorso, la felicità e devi berla tutta. Questa vita è una, oh, oh, oh.
quante ore che ho buttato al vento e quanto vento che è passato di qui. Di certo avrò sbagliato anche il momento, ma non riuscivo più a comprendermi. E sono stato male, 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 ed ho creduto che era meglio così, che col dolore ci sapevo fare, ma mi serviva per nascondermi. Mi ascolti, prendimi le mani adesso, dimmi che è diverso e che mi passerà il panico dell'ansia, che posso stare senza. Fermami le mani addosso e con un solo sorso la felicità, e devi berla tutta, che questa vita è una. Il panico dell'ansia, che posso starne senza. Fermami le mani addosso, in fondo un solo sorso la felicità, e devi berla tutta, che questa vita è una.
Ben ritrovati in studio, qui a È Tutto Perfetto. Stiamo parlando dei disturbi d'ansia e adesso avrei una domanda per Valentina, la nostra psicoterapeuta qui presente con noi. Valentina, che consiglio ti sentiresti di dare ai familiari o alle persone che vivono vicino a coloro che soffrono di ansia e depressione?
Allora sì, anzitutto fermarsi e di fronte a quello che accade e non dare per scontate alcune cose, che può essere, no, quello che poi dopo va a generare lo stigma, no? Magari nella depressione, no, la mancanza di energia, vederla come una mancanza di volontà, non è questo, abbiamo visto, no? E quindi non dare per scontate le cose, astenersi il più possibile dal giudicare, dal colpevolizzare, proprio perché sia nei disturbi depressivi ma anche in quelli ansiosi, come avevamo detto anche prima, centrale la questione dell'autostima. Quindi se prolunghiamo in svalutazioni della persona, non andiamo che a aggravare la condizione. E quindi può essere non semplice stare accanto a persone con depressione, perché può spaventare anche, no? E quindi magari anche l'atteggiamento poi di chi si può scatenare un atteggiamento difensivo, no? Rispetto a quel vissuto di sofferenza che arriva. Magari non siamo equipaggiati per sostenerlo, e quindi questo ci può portare, appunto, no, come Melson, che nei racconti di Marta e Jessica, all'allontanamento, e questo va a aumentare ancora di più la sofferenza. E quindi questo per quanto riguarda la depressione. Ovviamente, no, può essere anche utile chiedere un aiuto, no? Anche un orientamento anche a uno psicologo, non per forza psicoterapeuta. Dire: ok, io, questa persona in famiglia o partner che soffre di questo disturbo, può essere anche utile, no? Per avere anche uno spazio dove condividere le proprie difficoltà, e questo può aiutare anche poi la persona stessa. Per quanto riguarda disturbi d'ansia, c'è una tendenza delle persone che abitano, che stanno, insomma, che convivono, anche amici, diventare iperprotettivi a volte con le persone che soffrono di disturbi ansiosi, e questo perché la persona ricerca molte rassicurazioni, no? E questo essere iperprotettivi alla lunga può, diciamo, diventare esasperante per la persona che sta accanto, e quindi alla fine diventare espulsiva, no? Quindi di nuovo allontanarsi.
e generare sentimenti di rabbia. Qui è importante capire che allora tenere un equilibrio tra il non sottovalutare la condizione ansiosa, cioè, e anche riconoscere le paure che ci sono, no? Perché anche se la persona sembra si preoccupi per niente, in realtà la sua paura è reale, cioè non è che se la sta inventando, no? Quindi tenere un'equidistanza tra una sana preoccupazione e anche però non assecondare troppo, no? Perché comunque la persona con un disturbo ansioso ha anche bisogno di capire che ha bisogno di trovare le risorse per affrontare quella condizione ansiosa, no? E che quindi la può superare. E a volte, non so, i familiari possono diventare anche iperaccudenti, ma questo va a rinforzare il disturbo ansioso, generando in maniera anche implicita, come dire, passando il messaggio: beh, in effetti hai ragione a preoccuparti, ecco, la catastrofe è vicina. Ho risposto?
Grazie Valentina, hai risposto e hai dato dei consigli davvero utili, davvero importanti. E adesso volevo passare la parola al nostro ospite in studio, Mario, che parlerà e ci dirà la sua testimonianza. Vai Mario.
Ok, ciao, sono Mario. Diciamo che ho cominciato a soffrire d'ansia, vabbè, in realtà da sempre, però comunque ho cominciato ad avere attacchi di panico quando avevo 20 anni più o meno. Cioè fu un periodo un po' stressato, anche l'università, c'era un esame un po' che mi bloccava anche. Quindi per agosto faceva caldissimo, svegliavo la notte tutto tremante, sentivo freddo. E poi da quel momento, un po' alla volta, uscivo di casa e comincio a pensare: se mentre sto camminando sto male, se mi sento male. E quel momento poi cominci, cioè anche le attività un po' più banali come uscire di casa diventavano, che a un certo punto avevo battito a mille, non riuscivo a respirare, sentivo proprio fisicamente che non riuscivo a respirare. Quindi tornavo subito a casa, un po' mi rilassavo, però magari succedeva questo, quindi avevo degli attacchi di panico. Poi per alcune cose, per esempio, mi è rimasta anche un po' la fobia. Per esempio quando guidavo in autostrada sentivo che non stavo più a mio agio, infatti poi ho sviluppato anche una fobia per l'autostrada. Quindi per esempio anche l'altezza, andare a fare, dopo quel periodo feci un viaggio in Germania in aereo, stetti malissimo, stetti tutto il tempo con gli occhi chiusi, sapevo gli occhi, mi girava tutta la testa, mi sentivo soffocare. Quindi ho sviluppato anche una fobia per esempio per l'aereo, per l'altezza. Cioè poi alcune di queste col tempo ci ho un po' lavorato, le ho superate. Poi l'aereo al momento poi ci ho lavorato, ho superato. L'autostrada ci sto lavorando. Io sono riuscito a guidare da Pisa a Massa, che fino all'anno scorso era impensabile, poi ci sto cominciando a riprendere dopo 10 anni che non guidavo. E poi no, e poi comunque diciamo quel periodo per superarla, poi ho cominciato un po' a interessarmi molto alla meditazione e poi comunque anche alla psicologia, cioè leggevo anche un po' cos'erano questi attacchi di panico, da cosa erano causati. Quindi capivo appunto che era una reazione di fuga e poi anche una cosa fisica, cioè noi tendiamo molto a sopravvalutare le nostre sensazioni fisiche corporee. Per esempio in questo momento c'ho un po' il cuore che mi batte, magari comincio a pensare: no, sto in un attacco di cuore, sto morendo, e mi viene un attacco di panico. Quindi tendiamo a ingigantire molto le sensazioni corporee e anche cose mentali, perché la mente ti comincia a parlare, ti dice: no, stai andando male, stai soffocando, devi scappare da qui. E quindi un po' ho cominciato a lavorare molto sui sintomi. Quindi quando capisco che c'è un attacco di panico, quando comincio a sentire che sto iperventilando principalmente, cioè comincio a respirare, quindi comincio a notare, ho cominciato a capire che comunque dovevo gestire all'inizio la respirazione e poi lasciare un po' andare i pensieri. Su questo mi ha aiutato molto la meditazione anche. Cioè c'ha questi pensieri, devi un po' lasciarli andare, lasciarli scorrere e farli un po' platizzare. Quindi ci ho lavorato molto con questo. Però penso poi la cosa più importante è che questa osservazione dei pensieri, cioè alla fine mi ha anche cambiato, perché alla fine penso che l'attacco di panico, come l'ho vissuto io, è anche un messaggio che la tua mente ti dà attraverso il corpo. Io ho capito molto così poi col tempo. Cioè, forse in quel periodo ero molto diverso da allora, cioè come sono adesso, cioè, ero molto più chiuso. Per esempio anche all'università cercavo più, c'era molto più, non prendevo il mio tempo per fare gli esami, ero molto che dovevo fare le cose. Sì, comunque principalmente poi con le relazioni con gli altri ero molto più chiuso rispetto ad adesso. Infatti poi dopo che ho avuto gli attacchi di panico ho cominciato anche a lavorare un po' su me stesso, ho capito che poi la causa principale era un po' quella. Infatti alla fine ho cominciato un po' a lavorare anche su me stesso molto, e continuo a lavorare molto su me stesso. Cioè alla fine penso sia quello, sia un messaggio che il tuo corpo ti dà. Cioè non è una malattia e tutto, cioè puoi lavorare un po' sui sintomi, poi devi lavorare su te stesso principalmente per superarli.
Penso che sia anche molto importante, no, quello che dicevi tu prima, l'informazione. Cioè informarsi su che cos'è la patologia, sì. Quali sono gli aspetti patologici e le cause, i sintomi, tutto quello che ruota intorno al disturbo d'ansia, ti dà quella giusta consapevolezza che ti può servire per venirne fuori anche, no? Quindi ti dà quell'empowerment, quelle risorse che ci servono per poi uscirne vincenti.
Sì. Poi anche comunque circondare l'ambiente, cioè circondarsi sempre da persone comunque positive, anche fare le cose che ti piace fare, cioè quello comunque aiuta molto. Diciamo, poi sì, diciamo al momento comunque ho superato più o meno, cioè non è tanto un attacco di panico, giusto che fobia mi è un po' rimasta. Sempre quando andiamo in montagna con Jessica spesso le altezze, perché là le fobie sono un po' diverse, perché la fobia comunque anche quelle l'ho un po' imparate ad affrontare dicendo ok, c'ho sempre l'aereo, mi viene un attacco di panico, vabbè mi passa, che fa, non succede niente, quindi l'aereo l'ho superato per dire. Invece per esempio guidare o andare vicino a un burrone, là ho un po' più paura, perché comunque comincio a immaginare c'ho un attacco di panico, svengo mentre sono in autostrada e non vedi la via di fuga. Quella è la cosa principale, cioè non vedere una via di fuga, cioè sono in autostrada, non è che posso accostarmi, quella più la cosa che magari ti rallenta. Quindi comincio a lavorare anche su questi pensieri e sulle sensazioni fisiche, tipo qui, cioè quando sto in autostrada comincio un po' a tremare, però sì. Cerco di sentire un po' quelle sensazioni fisiche, di ok, accettiamole, ci stanno, e poi un po' alla volta si va avanti. Quindi un po' quelle sensazioni, quelle cose lì, cioè quando c'ho la paura di perdere il controllo, perché quello potrebbe essere, in quel caso lo percepisco, che potrebbe essere rischioso, ma in realtà non è manco rischioso, forse su quelle c'ho ancora un po' da lavorare, ci sto lavorando, è tutto.
Quindi un po' come l'onda del mare, no? Cioè sì, arriva, sì, sì. C'è il picco, poi passa, sappiamo che passa, sì. E la lasciamo passare.
Sì, grazie Mario per la tua condivisione, e mi ha molto colpito quando hai detto in fondo però gli attacchi di panico mi hanno permesso poi anche di iniziare un percorso, e quindi anche un percorso tuo di conoscenza, di crescita, e questo io credo sia importante, no? Perché è passata, diciamo, la fase di terrore iniziale dell'attacco di panico. Possiamo iniziare a vederlo proprio come un messaggio,
sì,
che arriva, no? Turbolento, forte, impattante, però da una parte di noi che ci sta dicendo qualcosa di importante. Quindi è importante ascoltarlo, no? E dire ok, che questo anche da un punto di vista psicodinamico, l'attacco di, insomma, i disturbi d'ansia sono legati a dei conflitti inconsci tra delle parti che vengono represse, che può essere per esempio anche una rabbia o anche l'aggressività, no? E l'aggressività in genere siamo portati a vederla come qualcosa di negativo, così come la rabbia, ma in realtà, cioè, quando queste emozioni noi le usiamo in maniera positiva, sono quelle che ci permettono di anche autodeterminarci, cioè la rabbia è anche quella emozione che ci permette di dire no, questa cosa non mi va bene.
Ci dà l'energia comunque, la forza.
Esatto, ci dà l'energia, ci permette di cambiare anche gli aspetti. E nei disturbi d'ansia spesso la rabbia magari è proprio quella che crea il pericolo interno, la mia parte aggressiva la individuo internamente, inconsciamente come un pericolo, e quindi l'ansia poi quando si vanno ad analizzare gli attacchi di panico spesso si vede che è legata a una parte repressa che ha bisogno di uscire, e lo fa usando il corpo, no? Perché a volte laddove c'è una censura a livello di pensiero, a livello di parte conscia, è il corpo che si fa portavoce di quello che non ci permettiamo di dire. E quindi io lo dico poi anche ai miei pazienti, cioè ovviamente non all'inizio quando arrivano, perché mi prenderebbero per matta, però dopo un po' dico, puoi anche ringraziare i tuoi attacchi di panico perché ti hanno permesso poi di arrivare qui. So che sembra paradossale, ma poi insomma chi...
Sì, sei una persona diversa se non avessi avuto gli attacchi di panico. Questo alla fine solleva dall'idea che sia proprio un messaggio appunto che ti dà il corpo. Se hai un attacco di panico devi guardarti dentro e dire cos'è che va in questo momento della mia vita.
Sì.
Poi c'è allo stesso tempo il lavorare sui sintomi, però devi lavorare sulla causa, non sui sintomi.
Sì, esatto.
Ottimo. E adesso volevo sapere se c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa.
Se posso, volevo semplicemente agganciarmi appunto al discorso degli attacchi di panico e d'ansia per dire quanto nel mio lavoro, io sono un insegnante di scuola secondaria di secondo grado, mi renda conto che siano disturbi sempre più diffusi, e ci tenevo, insieme anche alla depressione del resto, e ci tenevo del resto anche a fare delle considerazioni, in alcuni casi anche un po' personali, dovute al perché possano essere così tanto diffusi, perché magari senz'altro in alcuni casi c'è un po' un abuso della diagnosi, no? Però molti si limitano ad abbozzare e dire si diagnostica di più perché adesso si conosce meglio, è quasi diventato di moda, e quindi non è esattamente così, perché vivendo in classe giornalmente io mi rendo conto, anche per averli sperimentati in prima persona, dei casi di ansia, di depressione che sono reali, cioè li percepisci quando sono reali, lo percepisci il disagio dei ragazzi o delle ragazze. E del resto non aiuta nemmeno il tipo di società in cui siamo abituati a vivere, perché è una società della rincorsa, dell'essere sempre il migliore, del fatto che non basta mai quello che fai. E i genitori, mi rendo conto che spesso sono l'origine del problema, perché vogliono sempre che i loro figli o le loro figlie siano al massimo, al top, devono essere migliori, e invece di educarli a capire che come sono abbastanza, fomentano il problema, e i ragazzi in classe non si ritengono mai abbastanza, oppure tendono ad identificarsi con il voto, con la valutazione che viene loro data. E io ci tengo per esempio tantissimo, lo ripeto tantissimo in classe, a dire non siete il voto che prendete, perché ci sono passata anch'io ad identificarmi con i voti che mi venivano dati, perché la mia autostima si nutriva tanto di quello. Però proprio in ragione dell'esperienza che io ho vissuto e che molti di noi vivono, quando ci ritroviamo ad avere degli incarichi di una certa responsabilità, e io quello dell'insegnante lo vedo come uno dei mestieri con più responsabilità proprio a livello psicologico del mondo, cioè possiamo fare tesoro di questa cosa e provare anche a diffondere maggiore consapevolezza in quel contesto. Cioè io parlo ogni volta che posso molto tranquillamente di queste cose in classe, come di tante altre, proprio per normalizzarle, e cerco sempre, nonostante voglia che lavorino e che seguano le lezioni, e quindi riesco ad essere anche molto severa, anche troppo alle volte, però ci tengo anche a far passare il messaggio che non devono mirare ad essere prevaricanti, non devono mirare ad essere perfetti, devono solo fare quello che riescono, al meglio che riescono a fare, e che vanno bene così come sono. perché altrimenti ogni due per tre dovrei uscire dalla classe per attacchi di ansia e attacchi di panico, perché io li vedo proprio svolgersi sotto i miei occhi. E un altro problema che riscontro è invece l'abbozzare magari anche di colleghi, che un po' dico vabbè sì, ma è una scusa. In alcuni casi può esserlo, in altri no.
Certo, grazie Jessica, questa testimonianza, questa esposizione sull'aspetto diciamo della scuola e dei ragazzi è molto importante, perché è veramente molto diffuso tra i ragazzi questo tipo di problematica. E adesso volevo passare la parola alla regia, ascoltiamo un po' di musica.
This world will never be what I expected, and if I don't belong, have guessed it. I will not leave alone everything that I own to make you feel like it's not too late. It's never too late. Something wrong, who would have guessed it? And I am left alone, everything that I own, to make you feel like it's not too late, it's never too late. Don't be
eccoci in studio, è tutto perfetto e siamo qui alla fine di questo viaggio che abbiamo fatto all'interno del disturbo depressivo e disturbi d'ansia. Volevo aprire la nostra rubrica su Te lo consiglio, consigliare alcuni film che parlano di questi disagi, disturbi. Tutto richiede salvezza, che è un libro di cui c'è il libro e poi hanno fatto anche una serie televisiva molto molto bello, e Single Man, e poi abbiamo Revolutionary Road, un film molto triste ma anche molto bello, Mr. Beaver,
e poi abbiamo A Little Miss Sunshine e Melancholia. E adesso questi sono i film che abbiamo consigliato, e abbiamo la mia aiutante qui oggi che sostituisce Lucia, che consiglierà i libri da leggere in merito a questi disturbi.
Sì, eccomi. Per quanto riguarda i libri, Ragioni per continuare a vivere di Map Haig, Parla mia paura di Simona Vinci, L'uomo che trema di Andrea Pomella, Vivere la paura di Elisa Veronesi e Paolo Maria Manzalini, L'ansia sociale, un quaderno di esercizi del metodo Erickson, Svegliami a mezzanotte di Fuani Marino.
Bene, dopo che abbiamo consigliato film e libri come tutte le settimane qui a Radio Grad, volevo salutare tutti gli ospiti qui presenti in studio che ci hanno accompagnato in questa avventura, e in particolar modo ringraziare e salutare Valentina Giovannetti, la psicologa e psicoterapeuta che è qui con noi.
Grazie a voi per l'invito, per le belle ore che abbiamo passato insieme, molto stimolante, interessante, sempre piacevole poi parlare, incontrare le persone e condividere vari punti di vista su quello che riguarda il nostro mondo interiore.
Bene, e poi volevo ringraziare Marta.
Grazie a voi, è stato veramente bello essere qui con voi oggi.
E anche Jessica, che ha aiutato a consigliare i libri.
Grazie mille a voi, è stato un piacere.
E Mario, non per ultimo, Mario.
Grazie a voi, vabbè, con questa esperienza in radio che è stata nuova, anche per le patatine che non si vedono.
Per cibo. Sì, siamo stati ben nutriti e ben trattati.
Bene, adesso volevo ringraziare anche la nostra dolcissima Lucia che si è collegata telefonicamente e ha dovuto salutarci un po' prima della fine della puntata. Ma è sempre come al solito, è stata sempre molto puntuale, presente. E vi ricordo il nostro appuntamento sul podcast di Gemini Network. Ci risentiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.
È tutto perfetto.
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 È tutto perfetto. Ma sarà davvero tutto perfetto?
In accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, e con il contributo della Fondazione PISA.